Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Come gestisco i miei soldi? Com'è possibile risparmiare di più? Ma soprattutto anche com'è possibile guadagnare di più? Prima di cominciare però mi presento, se non mi conosci mi chiamo Dario Vignali, sono un imprenditore digitale e negli ultimi anni ho fondato più di 7 aziende digitali, alcune sono andate bene, altre sono andate male, ma nel complesso abbiamo fondato un bel gruppetto di aziende che fatturano quasi 5 milioni di euro aggregati. Per cominciare vorrei partire dalla mia storia personale e professionale. Ho iniziato la mia carriera aprendo un blog di digital marketing, ero appassionato al blogging e con quel blog ho iniziato a trovare i primi clienti e a guadagnare i primi soldi. Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, infatti mi sono avvicinato al blogging nel 2003, non ho iniziato a guadagnare fin da subito, i primi soldi li ho guadagnati nel 2013. Nel 2003 mi sono appassionato alla rete, allo sviluppo, alla programmazione e a tutte le dinamiche del digital marketing. Così nel 2013, dopo 10 anni che avevo passato a scrivere online e occuparmi di blogging per passione, ho detto forse potrei trasformare questa cosa in un lavoro. E così ho fatto. Ho iniziato a scrivere su dariovignali.net, ho iniziato a scrivere delle lunghe guide di digital marketing dove raccontavo quello che sapevo o che facevo sui miei blog e le persone hanno iniziato a seguirmi. Da lì qualche professionista, qualche imprenditore ha iniziato a chiedermi: Dario, puoi fare queste stesse cose per me? E lì sono arrivati i primi clienti. E poi ho iniziato a guadagnare anche con le affiliazioni. Praticamente ho scoperto che se mi inserivo dei link di affiliazione all'interno delle mie guide e le persone compravano i prodotti che io stesso utilizzavo e suggerivo e recensivo, avrei guadagnato dei soldi. E così sono passato dal guadagnare niente al guadagnare poco e dal guadagnare poco al guadagnare tanto. Ricordo un momento molto felice della mia carriera in cui riuscivo a generare quasi 10.000 euro al mese con il mio blog e guadagnavo veramente tanto come professionista. Ero da solo, non avevo un team, non avevo spese e tutto ciò che guadagnavo in qualche modo mi entrava nelle tasche. Ma c'era un piccolo problema, ero giovane ed ero finanziariamente ignorante, non avevo un'educazione finanziaria e all'inizio dei primi, soprattutto i primi mesi, per non dire il primo anno, ho cominciato a spendere come un matto tutti i soldi che guadagnavo per permettermi uno stile di vita che da lì a poco sarebbe diventato una dipendenza. Per fortuna le cose sono cambiate nel giro di un anno, ho conosciuto tante persone, ho avuto la fortuna di lavorare con degli imprenditori molto più senior di me, con delle persone che poi sono diventati dei veri e propri mentori e di incontrare dei libri nel corso del mio percorso professionale che mi hanno insegnato diverse cose, ad esempio risparmio e anche come gestire un po' i miei soldi. Parlando di libri, ce ne sono sicuramente stati tanti che hanno influenzato la mia vita, sicuramente dal punto di vista dell'educazione finanziaria, e uno di questi, forse il primo che ho letto in passato, è stato I Will Teach How to Be Rich di Ramizzetti, con un titolo discutibile perché in italiano è letteralmente Ti insegno come essere ricco, ma un libro che ha iniziato ad aprirmi un attimo, no, la visione delle cose. Da lì la mia passione per i libri riguardo all'educazione finanziaria è continuata e mi ricordo che ho letto David Ramsey, che mi è piaciuto molto, ma soprattutto poi ero diventato un grande fan del Mr. Money Mustache, che era un blog di educazione finanziaria sul fenomeno FIRE, dell'early retirement, del come andare in pensione presto imparando a risparmiare. Questo era il tema del blog. E in tempi più recenti un libro che mi è piaciuto molto è Psychology of Money di Morgan Housel, molto bello, e questo ve lo consiglio. Trovate tutti i link di questi libri sotto in descrizione a questo video. Ma continuiamo e vediamo 3 consigli che hanno cambiato le mie abitudini finanziarie e che mi hanno consentito di risparmiare di più, ma soprattutto guadagnare di più. Partiamo dalla base della base. Non puoi avere un'educazione finanziaria se non sei consapevole di come gestisci i tuoi soldi. La maggior parte degli imprenditori o delle persone là fuori non sa leggere il bilancio di un'azienda, della propria azienda, ma soprattutto non sa gestire il proprio bilancio personale, ossia il proprio budget, quanto si spende, quanto esce, e a fine anno avere una chiara idea di come sono andate le cose, dove abbiamo speso i nostri soldi. L'ideale non è avere questa idea solamente a fine anno, ma renderci conto mese dopo mese di come stanno andando le nostre finanze. Ecco perché sia nel marketing che nella finanza dobbiamo tracciare quello che stiamo facendo. Esattamente come un marketer applica delle strategie di marketing, spende dei soldi, fa advertising, spende dei soldi per promuovere i propri prodotti e deve capire da dove arrivano le vendite e dove ha senso spendere soldi, colui che ha dei soldi da parte, un piccolo patrimonio o uno stipendio dovrebbe capire dove sta spendendo quei soldi. E allora vorrei raccontarvi come traccio personalmente le mie spese. Negli anni, in passato, io ho provato veramente la maggior parte di tutte le applicazioni che esistevano per tracciare quelle che erano le proprie spese su base giornaliera, ma la verità è che poi non riuscivo ad utilizzarle perché diventava tutto molto complesso. Numero uno, c'erano tante spese che magari facevo quotidianamente, non lo so, andare al ristorante, che potevo effettivamente tracciare, facevo la foto allo scontrino, la inserivo nell'applicazione, ma poi quotidianamente magari facevo degli acquisti online e mi diventava difficile ricordarmi di aggiungerle nelle applicazioni. E poi ci sono tutti quegli acquisti ricorrenti come le subscription, gli abbonamenti, Netflix, Spotify, che di tanto in tanto ti possono scappare. E quindi come fare? Mi sono inventato questo piccolo piccolo stratagemma, inventato poi in realtà è qualcosa che mi è stato tramandato da altri imprenditori, dell'utilizzare carte diverse o servizi diversi per tipologie di spese diverse. Il concetto era questo: pagando spese e categorie di spese diverse con carte e conti diversi, a fine mese diventava piuttosto facile tracciare le cose. Ti faccio subito un esempio sul mio caso personale. Io ho tre modalità di pagamento. La prima è American Express, ho un American Express Platinum che utilizzo per le spese importanti o i viaggi. Poi ho un conto Finico che utilizzo per lo più per gli affitti, per i bonifici o altre spese di questo tipo. E poi ho un account Satispay, che guarda caso è anche lo sponsor di questo video. E Satispay lo utilizzo per tutte quelle piccole spese quotidiane, come ad esempio i bollettini, come quando vai al bar, quando andiamo al ristorante paga uno e ci ridiamo i soldi con Satispay, che è estremamente comodo. E da poco sono usciti anche i buoni pasto Satispay, che sono rivoluzionari perché consente agli esercenti di non avere nessuna commissione aggiuntiva dei buoni pasto, e questo già di per sé è rivoluzionario. Sono molto più veloci, soprattutto per i dipendenti, perché non devi andare lì col fogliettino di carta. Sono esentasse per le aziende fino a 8 euro di buono pasto e addirittura sono deducibili fino al 100% per le aziende e 75% nel caso delle partite IVA. Tra l'altro è incredibile quanta strada abbia fatto Satispay, che è un'azienda italiana. Dovremmo essere veramente orgogliosi di questo successo. Ad oggi il buono pasto Satispay è accettato da più di 70.000 esercenti, che finalmente ricevono i soldi dei buoni pasto entro una giornata lavorativa. Beh, questo è veramente rivoluzionario. Comunque, per farla breve, la grande rivoluzione secondo me di questa applicazione è la facilità del loro utilizzo. Satispay la utilizzo quotidianamente ed è veramente comoda per fare tante cose. E diciamoci la verità, è anche tanto più comoda rispetto a certi conti correnti che hanno delle UX, delle UI e delle applicazioni che sono un po', che creano un po' di frizione, sono difficili da utilizzare. Se per caso ti interessa Satispay o desideri conoscere di più riguardo ai buoni pasto Satispay, sotto in descrizione ti lascio il link per poterti iscrivere alla loro piattaforma. Quindi che cosa succede? Che a fine mese mi ritrovo tre tipologie di pagamento diverse. La prima è American Express, dove con cui pago i voli, gli hotel, gli spostamenti, quindi tutto ciò che è di natura di viaggio. In seconda base mi ritrovo Satispay, che lo utilizzo invece per tutte quelle spese quotidiane, per vedere quanto mi costa la mia quotidianità. E invece per tutto il resto, che sono quelle spese straordinarie, come ad esempio lo shopping o gli acquisti su Amazon, la verità è che uso per lo più il mio conto normale Finico. In questo modo quello che succede è che alla fine di settimana in settimana mi basta entrare nei miei account per capire quanto sto spendendo per categoria di spese. Un'altra cosa che ho fatto nel 2023, perché mi sono reso conto che stavo spendendo veramente troppo, stavo spendendo a cannone, ragazzi, mi sentivo veramente in colpa, è stato iniziare a scaricare tutti gli Excel, ecco qua un esempio, delle mie spese mensili. Quindi faccio login su Fineco, American Express e Satispay, mi scarico il foglio CSV o comunque il foglio Excel del mese e poi vado a categorizzare ogni riga, no, con quello che è effettivamente il centro di costo. Quindi ad esempio in questo caso potete vedere che Amazon rientra nello shopping, cioè i libri nel caso compro su Kindle, ma poi c'ho diverse categorie. App sono tutte le applicazioni e gli abbonamenti ricorrenti che ho, lo shopping su Amazon di nuovo, i vestiti, Patagonia e quant'altro. Quindi questo mi serve per riuscire a categorizzare ogni spesa e alla fine avere una chiara idea di quanto ho speso in vestiti, quanto ho speso in cibo, quanto ho speso in shopping su Amazon, quanto ho speso in attrezzature, quanto ho speso in abbonamenti ricorrenti. Di solito quello che faccio è importare tutte queste spese poi all'interno del mio Notion e quindi ho praticamente le categorie di spesa e posso filtrare in due secondi la categoria e decidere di vedere quanto ho speso ad esempio solamente in cibo, oppure decidere di vedere quanto ho speso in ristorazione. E questo ovviamente magari è un po' too much rispetto a quello che abbiamo visto prima dell'utilizzare diversi sistemi, ma io vi consiglio di fare questa cosa per almeno 3-4 mesi per fare una diagnosi delle vostre abitudini finanziarie. Cioè non si tratta, secondo me, a parer mio, secondo la mia visione, fare questo tutti i mesi è veramente un lavoraccio, però è importante soprattutto nel momento in cui ci rendiamo conto che non abbiamo nessuna conoscenza delle nostre abitudini finanziarie, o nel momento in cui, come nel mio caso, ci rendiamo conto che per un periodo che magari è un anno abbiamo speso veramente troppi soldi e quindi dobbiamo fare un passo indietro e cercare di capire quali sono le nostre abitudini negative. Quello che ad esempio io ho fatto in Notion, poi alla fine fare un recap di tutto il mio 2023 e per ogni tipologia di spesa c'ho il gran totale, quindi qua mi rendo conto di tutto ciò che ho pagato col mio conto personale, poi ne ho un altro sulla mia Dario Vignali SRLS, che è la mia partita IVA, in realtà SRLS personale, e quindi questo mi aiuta a capire come sto spendendo i miei soldi. Ad esempio mi sono reso conto che nel 2023 ho speso veramente troppi soldi in ristorazione, stiamo parlando di 5.100 euro, è imperdonabile raga, anche perché queste non comprendono le spese in ristorazione di tutti invece i pranzi e le cene di lavoro, che quelli invece vengono spesi con la società. Qua dentro però ci sono in realtà anche tante magari spese ai bar, non è semplicemente una cena e pranzi, ci sono anche magari cocktail, esci a far serata, bevi qualcosa, tutto rientra in ristorazione nel mio caso. E anche magari su Amazon è scappata un po' la mano. Esperienza è il bello della vita. E spesa, insomma, le altre cose super giù ci stanno. Ci sono alcune cose che sono troppe. Ad esempio, guardate la pigrizia, no? La pigrizia mia, il telefono, potrei metterlo sulla società perché è una cosa che potrei scaricare le bollette della Wind. E invece è da anni che continuo a procrastinare. Quando ho fatto questa tabella mi sono reso conto che solo in telefonia tra abbonamenti vari, perché viaggiando c'ho diversi operatori, spendo 1.000 euro. Ho detto, caspita, sono veramente un deficiente e non l'ho ancora messo sulla partita IVA.
A proposito di pranzi di lavoro e pianificazione finanziaria, se avete una partita IVA, i buoni pasto Satispay sono ottimi per pianificare e ottimizzare questo genere di spesa. E la procedura di ordine e di iscrizione è molto semplice. Per iscriversi basta registrarsi con email e password. Inserisco poi i miei dati aziendali e i dati di un referente operativo, io nel mio caso ovviamente. Inizio poi la procedura di ordine, che è molto veloce e semplicissima. Inserisco i dati del beneficiario dei buoni pasto, sempre io, specificando i valori dei buoni pasto, in questo caso 8 euro, e quantità, di solito corrisponde al numero di giorni lavorati nel mese. Controllo riepilogo dell'ordine, inserisco il mio IBAN da cui farò il pagamento tramite bonifico bancario e confermo l'ordine. Nel frattempo ho fatto il bonifico, il pagamento è andato a buon fine e ho ricevuto i buoni pasto direttamente sulla mia app Satispay personale. Tra l'altro, usarli al bar o al ristorante è facilissimo, non serve nemmeno dichiarare in cassa che stai utilizzando i buoni pasto per il pagamento. Basta attivare il filtro buoni pasto nella sezione negozi per consultare quali bar, ristoranti e supermercati sono convenzionati con Satispay buoni pasto. E poi paghi in un'unica transazione utilizzando sia i buoni pasto che la disponibilità presente sul tuo account Satispay per coprire l'eventuale importo mancante.
Abbiamo chiuso la macro parte numero 1, cioè tracciare le nostre spese, che è molto importante. Trovate il vostro modo. Io vi ho fatto vedere come traccio le mie spese, ma voi potreste trovare degli espedienti, delle applicazioni o altre metodologie che vi tornano più utili. La grande lezione è: non passate un altro mese, un altro anno senza tracciare le vostre spese, perché è dannatamente sbagliato ed è la base della piramide dell'educazione finanziaria. Secondo insegnamento: spendi meno. Io ho conosciuto tanti imprenditori, tanti professionisti che guadagnano tantissimi soldi, poi ci parli e continuano a raccontare che non hanno soldi sul conto corrente. Ti raccontano che anche se fatturano centinaia di migliaia di euro, lordi ovviamente, poi alla fine dell'anno non sono riusciti a risparmiare. E questo troppe volte è perché ci concentriamo sul guadagnare, ma non ci concentriamo sul quanto spendiamo e su come possiamo ottimizzare e tagliare quelle che sono le nostre spese. Ci sono tanti studi che dicono che se esci di casa col portafoglio bello pieno di soldi è molto più probabile che spenderai di più rispetto a se uscissi di casa con il portafoglio molto, molto vuoto. E questa cosa è vera anche per i conti correnti. Quando sai di avere tanti, tanti soldi, quello che succede è che sei portato a spendere di più. E non è un caso che le persone magari iniziano a guadagnare poco nella propria vita e spendono poco. Poi maggiore diventa il loro stipendio, maggiore diventa il loro stile di vita e più spendono. E questo li porta comunque a rientrare sempre nella rat race. Non importa se guadagni tanto o guadagni poco, stai comunque girando su quella maledetta ruota del criceto, perché se alla fine del mese non stai mettendo da parte dei soldi che ti consentano di uscire da questa schiavitù finanziaria del dover lavorare per riuscire ad avere un po' di soldi per continuare a sopravvivere, caspita, quella è comunque una prigione da cui bisogna uscire. Quindi, come fare a risparmiare di più? Qual è stato il singolo insegnamento più importante della mia vita che mi ha consentito di iniziare a risparmiare veramente tanti soldi? È stato iniziare a nascondere i soldi a me stesso. Ragazzi, impariamo a nascondere i soldi a noi stessi, perché siamo noi l'origine del problema. Quindi che cosa ho fatto? Ho aperto un conto in Svizzera, che è assolutamente legale, è dichiarato nella dichiarazione dei redditi, ci pago le tasse, e l'ho fatto per una questione di protezione anche del patrimonio, no? Dislocare un po' il proprio patrimonio, avere diversi conti in diversi paesi, eccetera, può aiutare. Ma soprattutto l'ho fatto anche perché in questo modo ho un conto di cui non possiedo nessuna carta, cioè non possiedo la carta di credito o di debito o il bancomat di quel conto, dove dal mio conto italiano ogni mese faccio transitare un po' di soldi in quel secondo conto, e quel secondo conto diventa il mio conto di investimenti e di accumulo. Questo significa che di mese in mese io accumulo là dei soldi che poi vado a investire, e andare a recuperare quei soldi, disinvestirli, mi richiederebbe una grande fatica, perché dovrei avere un codice per entrare nella banca, che di solito non ho con me, per riuscire a disinvestire dei soldi per poi fare un bonifico e rimandarmeli sul mio conto italiano. Questo mi consente ogni anno di risparmiare decine di migliaia di euro che poi difficilmente andrò a toccare. Al contrario, vedo che tutte le volte che ho dei soldi sul mio conto personale di Fineco, tendenzialmente se vedo delle cifre importanti mi permetto di fare delle spese importanti. Quindi, qual è l'insegnamento? Devi aprire un conto corrente in Svizzera? Assolutamente no, ragazzi, io vi racconto la mia vita perché mi piace condividere il mio percorso, ma la verità è che prima di avere un conto in Svizzera avevo un altro conto Unicredit in Italia, che sì, magari di questa qua anche decine di euro l'anno, però era diventato fondamentale per me per risparmiare. Facevo la stessa identica cosa, non tenevo il bancomat di quel conto e ogni mese avevo un bonifico automatico che bonificava dal mio conto Fineco al mio secondo conto Unicredit dei soldi che poi non toccavo e rimanevano lì pronti per essere investiti o comunque risparmiati. Un'altra cosa molto carina che consente di fare Satispay invece è quella di arrotondare i prezzi. Quindi se ad esempio devi pagare 1,70 euro al caffè al bar, ti arrotonda il prezzo a 2 euro e i 30 centi in più che hai pagato Satispay te li nasconde in un piccolo salvadanaio. Quindi tutta questa somma di qualche cento all'anno, per chi magari sta iniziando il proprio percorso professionale, guadagna poco, non ha la possibilità di risparmiare tanti soldi, comunque gli consente magari a fine anno di avere qualche centinaio di euro da parte da utilizzare magari per qualche investimento o semplicemente per iniziare a costruire il proprio cuscinetto di fortuna, no? Quei soldi che si tengono da parte perché se per caso succede qualcosa o nasce qualche opportunità abbiamo la possibilità di avere un piccolo piccolo patrimonio. E tra l'altro vorrei anche sottolineare il fatto che è importante costruire le buone abitudini, quindi non importa se oggi stai risparmiando 200, 300, 400 euro l'anno, l'importante è iniziare ad acquisire questa abitudine fin da subito per impostare la propria educazione finanziaria e avere il terreno spianato nel momento in cui poi si inizierà a crescere professionalmente e magari speriamo anche economicamente. E facciamo un breve recap di quello che abbiamo appena visto. Numero 1, abbiamo visto quanto sia importante tracciare le proprie spese. Numero 2, abbiamo visto quanto sia importante imparare a risparmiare nascondendo i soldi a noi stessi. E punto numero 3, ovviamente, diventa quanto è importante imparare a guadagnare di più. Infatti dico sempre che risparmiare è una delle due facce della medaglia, no? Ed è anche la più noiosa, perché risparmiare non è facile, non piace a nessuno e soprattutto è limitato. Possiamo limitare i nostri risparmi solamente a ciò che rimane dopo che abbiamo pagato le nostre spese di vita. Invece potenzialmente non c'è un tetto a quanto possiamo arrivare a guadagnare nella vita. Quanto risparmiamo sarà sempre proporzionale a quanto guadagniamo e a quanto siamo in grado di risparmiare. Ma quanto guadagniamo invece non ha un limite. Possiamo arrivare a guadagnare molto nella nostra vita se ci impegniamo ovviamente a fare carriera o costruire un business o fare qualcosa che ci consentirà di entrare in una traiettoria economica che da qui a qualche anno ci porterà ad avere un patrimonio da parte. Quindi come si fa a guadagnare di più? E qui ragazzi potremmo starci sopra delle ore. L'intero mio canale YouTube è dedicato a questi argomenti: come fare un business, come fare carriera, come accelerare il proprio percorso di crescita professionale. Però sicuramente se dovessi dire cos'è che ha fatto per me la differenza è sviluppare un po' di vision nei confronti del mercato. Troppe persone, troppi studenti, troppi neolavoratori guardano al mercato e semplicemente quello che si chiedono è che lavoro potrò fare o quale sarà il lavoro che posso fare con il mio titolo di laurea che mi possa rendere di più a livello economico. Ma la verità è che i percorsi di studi classici, tradizionali, istituzionali non ci insegnano a pensare al futuro, a prenderci del tempo per capire in che direzione sta andando il mondo e quelle che sono le nuove competenze di domani che però stanno già nascendo oggi e che la maggior parte delle persone tendenzialmente ignora. La mia grande fortuna è stata quella di mettermi a fare qualcosa in un periodo non sospetto, dove la maggior parte delle persone neanche conoscevano ciò che stavo facendo. Quando ho iniziato a scoprire il mondo del digital marketing ero un ragazzino, in Italia se ne parlava poco, c'erano poche informazioni, ho iniziato a studiare questa materia sui blog d'oltreoceano e poi è iniziato ad esplodere tutto. È nato il web 2.0, sono nati i blog, sono nati i forum, sono iniziate a nascere i social media, è nato Facebook, è nato Instagram e ogni volta che uscivano tutte queste novità io cercavo di comprenderle e cercavo di chiedermi in che modo potevo crescere su queste piattaforme o in che modo avrei potuto utilizzare queste piattaforme per farmi conoscere o guadagnare di più o in che modo avrei potuto aiutare i miei clienti ad avere successo su queste piattaforme. Quando ho deciso di imparare da ragazzino a programmare tra virgolette in HTML, a acquisire i primi rudimenti di JavaScript, a conoscere il CSS o questi linguaggi di programmazione, lo stavo facendo perché mi appassionava e mi rendevo conto che era un mondo quasi underground che stava nascendo e la maggior parte dei miei coetanei non aveva idea di quello a cui mi stavo appassionando. E questa cosa accade quasi tutti gli anni. Si è sentito parlare di machine learning, si è sentito parlare di algoritmi, si è sentito parlare di blockchain, ora si sente parlare di intelligenza artificiale e tutte queste sono state delle onde che in qualche modo potevano essere surfate, da cui ognuno di noi avrebbe potuto trarre vantaggio. Eppure ancora oggi quando parlo con i miei coetanei e gli chiedo quanti di loro sono interessati a studiare programmazione o quanti di loro hanno approfondito il tema della blockchain o quanti di loro stanno studiando l'intelligenza artificiale o quanti capiscono le dinamiche della rete del digital marketing, sono pochissimi. Perché la verità è che il nostro sistema educativo italiano, per quanto sia fondamentale ed è importante studiare nella vita, non riesce a stare al passo con la velocità di cambiamento di un mercato che è sempre più veloce. Se ti interessano tutti questi argomenti e desideri approfondirli, sotto in descrizione ti lascio qualche link ad altri miei video che sicuramente ti possono tornare diventare estremamente utili. L'altro tema del come aumentare i propri guadagni riguarda sempre invece l'educazione finanziaria. Io conosco tante persone che guadagnano bene, hanno ottimi stipendi, si parla anche di migliaia di euro al mese, ma poi non hanno alcuna conoscenza del come andrebbe gestito un patrimonio economico. Queste cose non vengono insegnate all'università, a meno che magari non si studi economia, perché non riguarda qualcosa che va nella direzione della società. Dobbiamo renderci conto che anche il mercato del lavoro è regolato dalla domanda e dall'offerta. Le università, quando ci formano, è perché ci vogliono mettere nelle condizioni di riuscire a rispondere ad una domanda di lavoro, riuscire ad avere un lavoro che in qualche modo è richiesto. Ma alle università, ovviamente, e alla società non importa del singolo individuo, non è che gli importa di darci gli strumenti per diventare ricchi o per imparare a gestire un patrimonio, se mai lo avremo. Questa è una nostra responsabilità e tante persone non si riescono a rendere conto di come funzionano tutte queste dinamiche. Si mettono magari nelle mani di promotori finanziari, di consulenti finanziari delle banche, che alla fine non fanno altro che proporre o propinare investimenti con commissioni altissime che portano davvero poco. Io non sono sicuramente un consulente finanziario, non sono un promotore finanziario e non posso e non voglio dirvi dove mettere i vostri soldi. Ma quello che posso dirti invece è: inizia a studiare, inizia a renderti conto di come funziona il mondo finanziario, di quelle che sono le diverse tipologie di investimento, di come dovresti utilizzare i tuoi soldi al meglio per garantirti una crescita economica. Una piccola cosa di cui sicuramente sono fiero è che ogni anno guardo le mie entrate e mi rendo sempre più conto che una percentuale delle mie entrate arriva sì dal mio stipendio, da quello che guadagno tramite le mie aziende, dalle divisioni degli utili che facciamo quando ci sono. Dall'altra parte però mi rendo conto che ho una nuova tipologia di entrata, che è quella dei miei capitali, del mio patrimonio che investito produce un reddito finanziario. E quindi ogni anno vedo un accumulo economico che sì, da una parte dipende dal mio lavoro, ma dall'altra dipende dal lavoro che i miei soldi, il mio patrimonio fa per me nel momento in cui lo investo. E la verità è che questo è un argomento su cui c'è troppa ignoranza in Italia, di cui troppe persone sono a digiuno a livello di competenza e di conoscenza. Recap, io spero di averti dato degli strumenti che ti possano tornare utili. Sotto in descrizione ti lascio qualche risorsa o qualche video aggiuntivo da guardare per poter approfondire ancora di più queste dinamiche. E altra cosa, se per caso ti è interessato, ti lascio sotto in descrizione il link per iscriverti a Satispay. Ciao e ci vediamo nel prossimo video.